buongiorno a tutti, e credo che sia il primo forum in cui il capilista o alcuni tra i capilisti presenti in Sicilia possano confrontarsi su un tema anche specifico che come centro studi di Rotondo ovviamente abbiamo interesse a far affrontare. Come procedono questi forum che noi ormai ripetiamo per ogni occasione, diciamo, anche elettorale rilevante? Il centro studi Pio La Torre non partecipa alla campagna elettorale, ma offre la possibilità di un dibattito per illustrare, consentire che partecipino di illustrare le varie posizioni programmatiche e le varie posizioni politiche. E noi utilizziamo questa occasione, siamo in diretta streaming con tutte le nostre iniziative pubbliche, e in questa diretta streaming ci sono altri collegamenti, per cui abbiamo un'amplificazione di altre reti, tipo Articolo 21, Libero, quindi a livello nazionale, di Live in Sicilia, quindi, diciamo, speriamo, poi vedremo il risultato dai contatti che il risultato ha avuto, diciamo, dell'opinione pubblica. E sono presenti e procederemo in modo molto veloce, se possibile, e con risposte anche contenute, diciamo, nell'ambito dei 5 minuti, in modo tale che possiamo fare più domande, e poi vedremo se noi occupiamo lo spazio di non più di 2 ore, per cui tenuto conto delle esigenze anche di rete, e se è possibile, eventualmente, se c'è in sala qualche richiesta da parte dei giornalisti, qualche domanda, possiamo lasciare una parte del dibattito anche a domande del capilista dei giornalisti. Sono presenti qui in ordine, vi presento il Corradino Mineo, capolista al Senato per la lista di Sicilia.
Buongiorno.
Peppe Lumia, capolista della lista Megafono, il senatore D'Alia, capolista della lista UDC di Sicilia, e Franco La Torre, numero 2 della lista Ingroia, e Forgione, capolista di SEL in Sicilia, e Ettore Attore, numero 2 della lista civica Monti per la Sicilia occidentale. La prima domanda la faccio io nel senso che introduco il tema, e quindi faccio la prima domanda a questi termini. La crisi della Seconda Repubblica si è identificata con la crisi della democrazia parlamentare provocata da una forma esplosiva di populismo, liberismo, personalizzazione della politica, che noi come centro studi, ma non soltanto come centro studi, come il movimento antimafia nel suo complesso, hanno identificato come base, diciamo, come brodo di cottura che ha consentito, nonostante i risultati giudiziari positivi e repressivi, a un'espansione del modello mafioso, affari, politica e mafia in Italia e poi attraverso la rete traslazionale anche a livello più ampio. Ora noi poniamo a tutti i candidati questa domanda: ma far parte di una dichiararsi, e qui sono anche antimafiosi, e appartenere a liste personali o personalizzate, non sentono contraddizione tra questo essere appunto capilista di liste personali e nello stesso tempo essere impegnate sul fronte antimafioso? È la prima domanda che scioglie anche un nome, naturalmente, perché noi fermi alla lezione di Pio La Torre che la mafia e l'antimafia cammina sulle gambe della gente e nella testa della gente, cioè come espressione di grandi movimenti sociali e politici di massa, come si diceva, si definiva allora. E su questo, a questo noi abbiamo ispirato la nostra azione dal 1946 come centro studi, ha aumentato una cultura politica laica, antimafiosa, che si è confrontata con tutte le altre culture, di altre segne e di altre matrici. Questa contraddizione la rivede, non la rivede, come si scioglie? Ecco, questa è la prima domanda.
Grazie intanto per l'invito. Credo che aprire un dibattito al centro Pio La Torre sia particolarmente significativo per il tema che vi ho posto la prima domanda, ma anche per quello che vuole significare per il paese, ma certamente anche per la Sicilia, l'impegno civico di tanti di noi che si sono proposti, si propongono con la scelta civica, con Monti per l'Italia, in un percorso che è un percorso che per molti di noi non era disegnato, non era previsto, quello di un impegno in prima persona in politica, ma che è frutto di quello che è successo nell'ultimo anno della legislatura, dove abbiamo, nella quale abbiamo assistito a una sorta di rinuncia della politica a gestire il paese, l'80% del Parlamento che chiama aiuto, che non sa rispondere a quello che è il mandato che ha ricevuto dagli elettori, chiama aiuto e chiama aiuto ad altri perché si gestisca il paese. Dopo tanti anni in cui l'alternanza fra la destra e la sinistra ha portato a quello che è lo sfacelo economico del nostro paese, l'azzeramento della credibilità internazionale, la difficoltà a vendere debito pubblico che ci serve per pagare gli stipendi, per pagare le normali spese di questo paese, si chiama aiuto e ci si consegna a soggetti terzi per gestire il paese e tirarlo fuori dal quadro. Credo che questa esperienza di quest'anno sia particolarmente significativa anche per il modo in cui certamente persone che non avevano il loro progetto di vita andare a impegnare posti di responsabilità all'interno dello Stato con l'assunzione del ruolo di Presidente del Consiglio o di Ministri, hanno dimostrato quanto possa essere civico rinunciare per un periodo ai propri interessi, alle proprie responsabilità personali e professionali, abbiamo visto dalle dichiarazioni rese subito pubbliche dei redditi di alcuni ministri, a interessantissimi compensi personali per provare a rimettere in carreggiata questo paese. Un'esperienza in cui tanti pezzi del mondo del lavoro confidano per proseguire dopo la dose massiccia di cure da cavallo che sono state somministrate dal governo Monti nell'anno precedente, confidano per ricostruire il paese. Ecco perché tanto mondo del lavoro, l'espressione del mondo del lavoro dipendente, il sindacato, il volontariato, il sistema delle onlus laiche e cattoliche, il sistema del mondo delle imprese e delle professioni si unisce chiedendo a Mario Monti di proseguire questo percorso e rendendo disponibili alcuni di noi per portare direttamente all'interno delle istituzioni le esperienze professionali, le esperienze lavorative, le esperienze di cui amo dire ciascuno di noi è portatore, alzando la saracinesca la mattina e facendo il proprio lavoro, il proprio dovere, svolgendo le proprie mansioni. Un'esperienza che parte da alcuni presupposti, intanto l'assoluta novità di coloro che si propongono nella lista scelta civica alla Camera dei Deputati, privi di esperienze parlamentari o di esperienze politiche di primo piano. E poi una verifica puntuale, attenta, non solo sui curricula, ma soprattutto sulle esperienze e sul vissuto di ciascuno, perché ci possa essere assoluta serenità nell'approcciare questa lista con soggetti che non abbiano ombre nel passato. Ma credo che questo sia indispensabile per dare risposte a quello che ci veniva chiesto, il modo in cui intendiamo fare politica, un modo nel quale bisognerà partire dalla contrazione delle spese, dal controllo della contrazione della spesa pubblica per abbattere significativamente quella che è la pressione fiscale in questo paese assolutamente insostenibile e per rimettere il paese a lavorare, non per dare posti, non per promettere in campagna elettorale, ma per rimettere questo paese a lavorare, perché il lavoro vero è alla base di una serena convivenza all'interno di un contesto sociale in cui troppo sta degradando per la difficoltà economica di troppe famiglie, che anche in Sicilia e anche a Palermo, nelle periferie di Palermo, si comincia a toccare quotidianamente le mani. Grazie.
Veniamo da anni di crisi drammatica della politica, che è anche crisi del legame sociale, del rapporto tra i rappresentanti e i rappresentati, tra i bisogni della gente e le rappresentanze istituzionali. Una crisi morale drammatica del paese che ha investito non solo la dimensione politica ma anche le istituzioni, la stessa società. E dentro questa crisi i partiti non sono riusciti in questi anni sempre a trovare le risposte giuste di ricostruzione di un rapporto democratico con il proprio popolo. La domanda che veniva fatta è anche le liste personali e il rapporto tra questa crisi della politica e le liste personali. La lista che io rappresento non è una lista, è un partito. L'unico partito che ha nel suo simbolo la parola sinistra, la parola ecologia e la parola libertà. Cioè tre grandi valori sui quali noi pensiamo vada ricostruita una sinistra moderna, di governo. E non a caso questi valori, anche dal punto di vista programmatico, li abbiamo fatti vivere dentro un bagno di democrazia che sono state le primarie del centro-sinistra. eludere questo nodo, che è l'unico fattore di ricostruzione della partecipazione in questo anno, siano state le primarie del centro-sinistra, nel quale è vissuta, è cresciuta ed è nata una coalizione che ha l'ambizione di governare il governo, di governare il paese, e di governare il paese imprimendo una svolta di cambiamento, vuol dire non cogliere come anche i percorsi di ricostruzione democratica possono contribuire alla rinascita dell'Italia. Io mi attengo a questo, non voglio nemmeno polemizzare con le cose che ha detto Artioli, perché abbiamo avuto un governo tecnico che è stato un governo politico che ha fatto scelte politiche, perché se invece che ricostruire ed estendere i diritti del lavoro si colpisce e si desertifica ulteriormente la precarietà del lavoro nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli uffici, e la precarietà della società, quella è una scelta politica, mica è una scelta tecnica. Se in modo ideologico ogni giorno l'ossessione del Presidente del Consiglio si chiama CGIL e Vendola, c'è un atteggiamento politico, mica tecnico. Se il rinnovamento della politica in Sicilia si traduce nella riproposizione, penso al Senato, di uno dei più longevi politici dai tempi della Prima Repubblica come Casini, è una scelta politica, non tecnica. E Artioli avrà che dire con tutto il rispetto che si può pensare, io penso a tutti quelli che in fila hanno rappresentato questi partiti in questi anni, poi la scelta civica al Senato dovrà votare per quel soggetto politico lì. Allora io penso invece la ricostruzione della politica, sono d'accordo con quanto ha detto il ministro Barca, quindi valorizzo anch'io qualcosa del governo Monti, il ministro Barca che in questi anni ha rappresentato la sinistra in quel governo, ha cambiato il rapporto tra il mezzogiorno e le scelte strategiche del paese, il ministro Barca ha detto che bisogna ricostruire i corpi intermedi della società. E questo per farlo noi abbiamo bisogno di ricostruire le soggettività politiche organizzate come strumento di partecipazione di massa e di servizio alla collettività. Quando parliamo di abbattimento dei costi della politica lo dobbiamo fare, quando parliamo di colpire gli sprechi lo dobbiamo fare, se poi non capiamo che però parallelamente dobbiamo ricostruire i luoghi della partecipazione, noi non facciamo un buon servizio alla democrazia. Per esempio, io sono orgoglioso di rappresentare il partito che ha candidato in posizione eleggibile, i dati sono pubblicati sull'Espresso di questa settimana, il 48% di donne, primo partito tra le liste presentate, e le liste che portano il nome e nomi personali, e invece le donne ce l'hanno all'ultimo posto, col 10% in posizione.
Noi l'abbiamo capolista.
Col 10%, non sto parlando in generale, col 10% in posizione, sono i dati pubblicati. Io perché dico questo? Perché noi abbiamo bisogno di ancorare la politica e i soggetti organizzati al mondo del lavoro, al mondo della scuola, alla precarietà giovanile, cioè di ridare senso alla politica attraverso la partecipazione. Ecco, allora il simbolo del mio partito, chiuso, non è una lista, ma è un partito, esprime nel simbolo tre valori, sinistra, ecologia, libertà, il nome che porta con Vendola è il richiamo a un'esperienza di governo, e io vorrei dirlo a quelli che ogni giorno attaccano anche Vendola da destra e più o meno da sinistra, hanno un'ossessione, Monti e altri, su Nichi Vendola, guardassero i dati della Confindustria, non quelli diciamo dell'Unità o del Manifesto, sull'unica regione che aumenta di 27.000 occupati nell'ultimo anno, sui tassi di sviluppo dei servizi e della qualità del lavoro. Quindi il richiamo che noi mettiamo ha un nome, al nostro Presidente, solo per richiamare un'esperienza di governo in controtendenza tra le regioni italiane e le regioni meridionali.
Intanto grazie a Vito La Monaco, il Centro Viola Torre, come al solito mi posso permettere di fare diciamo, dei complimenti. Riesce a, diciamo, nell'impegno costante a offrire ai cittadini, ai cittadini materia per riflettere. Questo di oggi mi sembra, da come è partito, un confronto e un cambiamento delle cose che non produce risse, che consente a chi lo segue di farsi un'idea e di scegliere, cosa che non sempre è avvenuta nel passato, quando le scelte sono state, diciamo, indirizzate più da condizioni di necessità, meno peggio, piuttosto che quello che mi darà qualcosa in cambio. Io spero che con questa legislatura che si apra si ricostruisca quel percorso di partecipazione civica che consente alle cittadine e ai cittadini che eleggeranno il nuovo Parlamento di richiedere alla politica la loro, la sua funzione primaria, quella di sciogliere i nodi, prospettare futuro a tutti quelli che è stato tolto, penso in particolare alle giovani generazioni, una figlia di 17 anni, che è anche alla base di questa mia scelta. Perché io alcuni mesi fa, se mi avessero domandato, ma tu pensi di tradurre il tuo impegno politico nella società? Io ho fatto politica in questi anni, non nei partiti, non nelle istituzioni, con tutto il rispetto nei confronti dei primi e delle seconde, l'ho fatta nella società, attraverso la professione che svolgo, attraverso il volontariato che ho cercato di condurre, il mio piccolo sostegno e il contributo al Centro Pio La Torre e ad altre associazioni, penso a Libera, Avviso Pubblico, ai movimenti ambientalisti. E mi devo chiedere scusa, sono leggermente emozionato il fatto di stare qui, di stare a Palermo, di essere candidato nel collegio della Sicilia occidentale, non mi costringe a tornare indietro a 30 anni fa, quando tragicamente la mafia, o meglio il potere politico mafioso, giusto Vito, tu mi insegni e come mi ha insegnato mio padre, interruppe il suo impegno politico, l'impegno politico di Pio La Torre. Io, come dico, anche se la metafora può sembrare ingenua, mi sento un po' come quell'Achille che insegue la tartaruga e non la raggiungerà mai. Questo per me è l'eredità di mio padre. Però spero di fare comunque una bella cosa, anche se so che non arriverò mai primo in questa competizione di mio padre. La scelta di scrivere in broia nella lista Rivoluzione Civile è stato un errore obbligato, non potevamo fare altrimenti, perché si vota con una legge schifosa, il Parlamento che si è chiuso ha anche questa responsabilità, la maggioranza e l'opposizione o la grande maggioranza che ha sostenuto il governo Monti nell'ultimo anno e mezzo ha anche questa responsabilità, nonostante i reiterati appelli del Presidente della Repubblica, hanno preferito andare alle elezioni con una legge che consente alle segreterie dei partiti di nominare i candidati. Poi, con tutte le differenze, lungi da me voler fare di tutta un'erba un fascio, però quel meccanismo rimane. Quel potere di scelta o di negazione è rimasto. La lista di Rivoluzione Civile si è formata in altro modo. Ci sono state centinaia e centinaia di piccole, medie e grandi assemblee in tutta Italia, promosse da quei movimenti che hanno rivolto all'ingroia l'appello di accettare di guidare questa lista, che hanno prodotto, spero, mi auguro, questo saranno le elettrici e gli elettori a stabilirlo, delle buone candidature. Per quanto mi riguarda, io mi affaccio a questa sfida in maniera, diciamo, completamente trasparente e aperta. Io ho firmato, penso anche altri attorno a questo tavolo l'hanno fatto, l'appello di Libera contro la corruzione rivolto a tutti i cittadini e l'impegno dei candidati a sostenere una serie di iniziative dal diciamo, miglioramento della normativa che il governo Monti ha approvato sulla corruzione, lo consideriamo un punto di partenza, ma bisogna ancora migliorarla e di molto quella norma, così come quelle sull'autoriciclaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che nel corso di questo confronto avremo modo di entrare nel merito, e l'ho fatto mettendo a disposizione di tutti coloro che avranno questo genere di curiosità il mio curriculum e la mia denuncia dei redditi 2012 sui redditi del 2011. Se avete questo tipo di curiosità potrete anche andare a vedere quanto guadagno. Un'operazione di trasparenza. Se permetto, la legge mi consente di continuare a ricevere lo stipendio del mio lavoro che io donerò all'Associazione Libera, che mi ha tanto sostenuto in questi anni. Al Centro Pio La Torre non posso dirlo, quello diciamo che donerò, diciamo, per un conflitto di interessi, caro Vito. Non è questo il luogo dove io, diciamo, espliciterò anche quel sostegno economico che è, diciamo, l'indennità parlamentare mi consentirà di fare. Fatemi giusto concludere con una battuta. Alcuni di coloro seduti qui li conosco personalmente da anni, ho di loro una grande stima, in parte anche affetto, con quelli che ho frequentato, diciamo, più assiduamente, e sono contento. Auguro a tutti loro il successo elettorale, come lo auguro anche a me, perché in Parlamento saremo una bella schiera e anche da questo si vedrà la differenza. Ha detto Vito Romano all'inizio che la battaglia antimafia, riprendendo le parole di mio padre, è una battaglia che, se deve essere vinta, deve essere corale, ampia. Io per primo non rivendico nessuna primazia, io non sono più antimafia di lui, perché questo è stato l'errore che è stato commesso in questi anni. A chi era più antimafia? È uno dei più bei regali che si può fare alla mafia, presentarsi separati, singoli. Io credo che la battaglia antimafia, per essere vinta, deve essere una battaglia di tutti.
Ringrazio Vito Monaco, ringrazio il Centro Pio La Torre. Io credo che questa sia forse una delle poche occasioni che noi avremo in campagna elettorale di fare un ragionamento sereno sul merito delle questioni, cercando di spiegare quali sono le opinioni che ciascuno di noi ha, perché obiettivamente non è che il sistema della comunicazione in generale, ma non mi riferisco al sistema della comunicazione, ma chi come noi fa comunicazione politica, soprattutto in campagna elettorale, non credo che per ora stia brillando per chiarezza, diciamo così, del messaggio, perché siamo in una fase molto difficile, in una fase complessa, in una fase in cui si sommano due crisi che sono molto drammatiche: la crisi della società e dell'economia del nostro paese, oltre che di quello internazionale, e la crisi della politica, che non riesce a dare le risposte che i cittadini chiedono. E allora questa campagna elettorale cade esattamente nel momento peggiore. E cade nel momento peggiore perché queste elezioni potevano essere l'inizio di una nuova stagione politica, rischiano di essere invece diciamo la coda della vecchia stagione politica. Si ricordava prima la questione della legge elettorale. Io credo che, se vogliamo fare un ragionamento di grande onestà, dobbiamo individuare le responsabilità, a chi è convenuta questa legge elettorale, perché altrimenti non serve neanche, diciamo così, pensare che il Parlamento si sia blindato contro una modifica della legge elettorale. Non è vero, sia sulle riforme istituzionali che sulla legge elettorale ci sono responsabilità politiche ben precise, che sono innanzitutto del centrodestra sulle riforme istituzionali, perché noi prima dell'estate abbiamo chiuso un accordo ampio in Parlamento, abbiamo votato un testo di riforma della Costituzione con una maggioranza larghissima in Commissione Affari Costituzionali al Senato, una riforma costituzionale che prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari
che prevedeva il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio e del Governo, in un rapporto però di rispetto e di confronto con il Parlamento, che prevedeva il superamento del cosiddetto bicameralismo paritario, accelerando l'iter delle leggi, perché questo è importante, perché altrimenti noi subiamo l'abuso del potere normativo del Governo, perché quando il Parlamento non riesce ad approvare una legge in tempi rapidi, cioè quelli che sono necessari per dare una risposta alla società, è evidente che il Governo interviene con i decreti legge oppure attraverso l'uso e l'abuso delle deleghe legislative. Quando il Governo espropria il Parlamento c'è un problema nella democrazia e in questi anni poco importa se abbiamo fatto la destra o la sinistra, o il centro-destra o il centro-sinistra, questo si è verificato. Noi abbiamo chiuso un accordo su tutto questo, siamo arrivati in aula per votare il testo nei tempi previsti dalla Costituzione, per poter già dalla legislatura che entrerà poter votare con un sistema istituzionale più moderno, e Berlusconi ha fatto saltare l'accordo. Ci sono delle responsabilità, perché altrimenti io non ci sono alla regola che siamo tutti responsabili e siamo tutti ugualmente responsabili. La stessa cosa è avvenuta con la legge elettorale, perché con la legge elettorale sulla legge elettorale si era chiuso un'intesa prima dell'estate tra le forze politiche maggiori, ma anche con il consenso delle altre forze politiche, che prevedeva sostanzialmente la introduzione, almeno per una buona parte, delle preferenze per la scelta dei parlamentari, mentre oggi i parlamentari sono nominati, e questa è la questione più scandalosa che c'è, perché i cittadini sono espropriati del diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, e abbiamo visto che cosa questo ha comportato anche sotto il profilo del degrado della vita pubblica italiana in questi anni. E l'accordo prevedeva una legge elettorale che fosse simile dal punto di vista della trasposizione del consenso elettorale in seggi sia alla Camera che al Senato, per evitare che vi potessero essere maggioranze politiche diverse in uno dei due rami del Parlamento, considerato che la Camera e il Senato erano entrambe la fiducia al governo. Anche questo sistema, anche questa modifica della legge elettorale è saltata per lo scioglimento anticipato della legislatura, principalmente per la responsabilità di Berlusconi. Ma voglio dire che ovviamente anche a sinistra non è che si siano strappati i capelli, perché è evidente che con questo sistema elettorale, se dovesse vincere Bersani e Vendola, e se dovessero vincere con il 35% dei consensi, io credo porterebbero a casa il 55% dei seggi alla Camera e al Senato, diciamo, è anche possibile che accada. Io non credo che questo sia un sistema autenticamente democratico, perché un conto è garantire la stabilità di un governo e delle maggioranze, compito sacrosanto di una legge elettorale, un conto è che chi è in minoranza nel paese possa diventare, per un effetto distorto della legge elettorale, possa diventare maggioranza. Quindi su queste questioni ci sono responsabilità politiche ben precise, che io credo debbano essere sottolineate in una campagna elettorale. Ed è da qui che parte anche la questione del nome sulle liste. Perché agganciato a questo c'è il tema della crisi dei partiti. Noi in questi 20 anni abbiamo avuto partiti, diciamo così, a vocazione carismatica, diversi da quelli della cosiddetta prima Repubblica. Oggi noi ci troviamo di fronte a un limite. Possiamo scegliere la strada di costruire forze politiche dominate, diciamo, dall'antipolitica, come è avvenuto in passato, ricordo quando è nata Forza Italia, l'antipolitica al governo, no? E quindi pensare che si possano costruire movimenti che fanno del populismo l'unica ragione di esistenza, o possiamo immaginare invece che si facciano i partiti come c'è in Germania, che garantisce ai cittadini la partecipazione alla vita pubblica attraverso questi corpi intermedi, attraverso questi soggetti, attraverso queste formazioni sociali che sono tutelate dalla Costituzione, che la Costituzione ritiene indispensabili per la vita democratica di un paese, e attraverso questo consentire a tutti di partecipare, di scegliere i propri rappresentanti, di incidere sulle scelte del Parlamento, del governo, così via. Noi riteniamo che questa sia la strada che bisogna prendere. Noi abbiamo proposto un disegno di legge che prevedeva il recupero della legge Sturzo sui partiti della prima metà degli anni 50 e che prevedeva l'introduzione del metodo democratico all'interno dei partiti. Il problema è questo,
Il problema è come i cittadini possono concorrere all'interno di un partito, di una forza politica di cui condivido il valore, il progetto e il programma, senza dover subire di tante di oligarchie o di tali. Allora, io credo che se noi vogliamo fare il bene di questo paese, dobbiamo impegnarci su questo, cioè dobbiamo fare sì che nella prossima legislatura su queste questioni, legge elettorale, riforme istituzionali e legge sui partiti, ci sia un'intesa ampia che consenta di cambiare il volto della politica senza pensare che ci debba essere sempre l'uomo della provvidenza che risolve tutti i problemi.
Sì, è vero, la Seconda Repubblica è crollata. Io ringrazio il Centro Pio La Torre, Vito Monaco, tutti quelli che qui lavorano, perché con questa domanda ci dà la possibilità di capire noi e di far comprendere dove sta il limite più profondo di questo crollo miserabile della Seconda Repubblica. La disoccupazione giovanile, tutti i dati di questi giorni ci dicono come ormai non c'è niente da prendere da questa esperienza ventennale, ma una lezione c'è. Qual è questa lezione di fondo? Che la Seconda Repubblica è nata sull'io. L'io del chi pensi mi milanese è stato l'io più evidente, ma questo io sotto sotto ha serpeggiato trasversalmente in tutto il sistema politico. E piuttosto che analizzare le cose positive e soprattutto le cose negative della Prima Repubblica, si pensava che l'Italia potesse conoscere una nuova stagione puntando e fondandosi su questo io, che è diventato all'inizio un io forte, irresistibile, carismatico, un io che pensava di affrontare tutti i mali dell'Italia e di risolverli. Poi si è dimostrato quello che è, lì è fragile, lì è debole, inconcludente, pressappochista. E nell'Italia dell'io corrotti e corruttori sguazzano. Nell'Italia dell'io le mafie si rafforzano. Nell'Italia dell'io le classi dirigenti si impoveriscono perché i faccendieri, gli ignoranti prendono il sopravvento. Allora la prima lezione che noi dobbiamo prendere è che dobbiamo spostarci dall'io a noi. Il fondamento di questa Terza Repubblica, se vuole essere seria, se vuole fare davvero una svolta, se vuole avviare sul serio una stagione di cambiamento reale che incide sulla vita dei giovani, delle imprese, dei territori, se rimette in moto l'orgoglio di un mezzogiorno, di una Sicilia, di un'Italia, se gli dà dinamismo, voglia di darsi delle mete, di raggiungerle, di faticare, di sudare, di soffrire, di gioire quando si raggiungono, dobbiamo spostarsi su noi. Attenzione, non deve essere noi vecchio, deve essere un noi progettuale, non ideologico, deve essere un noi che sul territorio ci sta e che non arriva sul territorio solo durante le campagne elettorali, deve essere un noi fatto di giovani, di uomini, di donne, di competenze, di associazioni di volontariato, di mondo organizzato delle imprese, della società civile insieme ai movimenti e ai partiti. Ecco, noi in megafono la lista Crocetta abbiamo fatto la scelta del nome e abbiamo dimostrato in Sicilia, nel posto più difficile d'Italia, che noi può vincere. È incredibile, ma è così. La Sicilia, palla al piede del cambiamento in tutti il ventennio della Seconda Repubblica, può diventare invece una risorsa di cambiamento innanzitutto per noi siciliani, ma in questa competizione anche per l'Italia. Era impensabile. Ricordo quando il presidente Crocetta, appena eletto, si recò a Roma, tutti pensavano che sarebbe andato lì col cappello in mano. Piagnone, datemi soldi, siamo morti di fame, siamo ormai al fallimento. Invece è andato lì e ha fatto tre scelte che ha sorpreso tutti. Primo, il rigore vero. 1 miliardo di tagli alla regione. Ha spazzato via gli sprechi che facevano della regione Sicilia la regione miserabile e nello stesso tempo più stipendiata e più funzionale agli interessi del ceto innanzitutto burocratico d'Italia ed Europa. Addirittura molti si sono impalliditi, un taglio così non si era mai visto, ma nello stesso tempo, ecco la novità, non si è tolto un capello a nessuno delle fasce sociali deboli. ecco la novità rispetto anche allo stesso Monti. Non c'è stata nessuna fascia sociale debole su cui ci si è esercitati con i muscoli, no? Con la scaltrezza di chi vuole risanare il paese scaricandolo su chi ha 800 euro al mese di stipendio o di salario. E la terza novità è che si è investito sullo sviluppo. In 3 settimane si è fatto quello che in 10 anni non si era mai riuscito a fare con i fondi comunitari, mettendo a servizio della Sicilia infrastrutture e investimenti con il controllo severo antimafia che non ha precedenti nella nostra vita reale della regione. Ecco perché quel noi non è detto che il noi è destinato alla sconfitta, anzi deve diventare un noi che può diventare la vera novità. L'Io si era inserito sia nel centrodestra, il culmine del chi pensi mi, dicevo prima, berlusconiano, ma si era inserito anche un po' nel centrosinistra. Devo dire, ecco, con estrema onestà, ecco perché il megafono Lista Crocetta ha scelto l'alleanza con Bersani e col centrosinistra, perché è quello che ha capito di più la lezione che l'Io non va bene. È quello che sta investendo di più sulla dimensione progettuale, è quello che capisce di più che le mafie si possono battere con il noi, non con l'Io. È vero, anche l'Io si è inserito nell'antimafia, divisioni, polemiche, no? Aggressioni individuali. Il noi deve arrivare dappertutto. Ecco perché la scelta del noi è una scelta che noi apprezziamo, la stiamo vivendo sulla nostra pelle, rischiando di persona, facendo in modo che questa scelta sia condivisa e vissuta sul territorio. Non vi immaginate in questi giorni il megafono, la Lista Crocetta, quanto interesse sta riscontrando nei territori abbandonati da anni dalla politica, dove la politica calava rapace come un falco solo per esercitare lo scambio burocratico, clientelare, affaristico mafioso, soprattutto a ridosso delle elezioni. E c'è un territorio che vuole partecipare, c'è una parte della Sicilia e dell'Italia che vuole dire la sua, e la vuole dire non gridando solo, arrabbiandosi, schiumando rabbia, ma progettando il cambiamento, realizzandolo giorno dopo giorno. Noi a questa parte della Sicilia ci rivolgiamo e pensiamo che con questo noi possiamo fare quel salto di qualità qui in Sicilia. E possiamo anche dire all'Italia, Italia, stavolta, ecco, noi la lezione l'abbiamo capita, non facciamo gli errori che abbiamo fatto dopo la crisi della Prima Repubblica, facciamo in modo che adesso la lezione entri nella vita reale della società e della politica e ci porti un po' tutti a giocare sul noi, a mettere da parte l'arroganza, la presunzione, a diventare tutti un po' più umili, a fare di questo noi un luogo di fatica, di impegno, di sudore, di vera gioia. Mettiamo da parte l'Io artificiale che si trucca davanti alla TV e che dispensa ricette facili agli italiani e facciamo così che questo noi, che si radica realmente nella vita reale del nostro paese, possa essere un noi di liberazione, di reale cambiamento, e possa essere un noi che finalmente, ecco, diventi il noi di un'Italia diversa e migliore. E noi ci staremo con una Sicilia che non sarà più la palla al piede, con una Sicilia che darà suo anche bel contributo. E noi della lista, il megafono Lista Crocetta, abbiamo scelto questo noi, lo vivremo col centrosinistra, non nessuno ci metterà la museruola, faremo in modo che questo noi diventi anche la novità reale di una moderna alleanza che vuole cambiare il nostro paese.
Allora, Romì, D'Alia ha spiegato molto bene quali siano le responsabilità su queste liste personali, soprattutto le responsabilità di Silvio Berlusconi. L'ha raccontato da parlamentare che queste cose viene risolte in prima persona, non aggiungo. Dico solo una cosa: 20 anni fa, l'operazione da cui è nata questa cosiddetta, perché poi non è stata mai formalizzata in leggi, allora una cosa che non si formalizza dopo 20 anni non esiste, Seconda Repubblica, è stata una tipica operazione cartocratesca, abbiate pazienza. C'era un sistema politico istituzionale in crisi profonda 20 anni fa, ricordiamocelo, perché se no non si capisce l'uomo della provvidenza ci ha messo un cappello, ha cambiato tutto per non cambiare nulla. Faccio io e costruisco uno straordinario blocco di potere che ha dominato il paese per 20 anni. Secondo me l'ha dominato portandolo molto indietro, non avanti. Un blocco di potere che si è sfarinato per due ragioni. Prima, le caratteristiche di quell'uomo, perché sai, quando si costruisce un blocco di potere intorno all'uomo della provvidenza, bisogna vedere chi è l'uomo della provvidenza. Questo è un uomo che si mangiava i suoi figli, non è organicamente in grado di delegare nulla. Per non citare tutto il resto, perché vi annoierei, siete tutte persone che seguono, che mangiano pane e politica, diciamo così. Vi cito solo la sceneggiata di Alfano, il delfino sì, quindi sì, quindi no, ma insomma, per favore. E questo, c'è una sua debolezza, per fortuna, tutto sommato, perché se fosse stato più accorto sarebbe stato più difficile superare questa fase. E poi perché la crisi mondiale è un territorio, io non so perché si rimuova questa storia della crisi in campagna elettorale, mi pare strano, mi pare una rimozione molto freudiana. Chiediamoci, è una crisi che cambia tutto, perché nessuno sa come ne usciremo. Io guardo per mestiere tutti i giorni giornali economici americani e britannici, insomma dell'Occidente, no, capitalista, e non lo sanno, non lo sappiamo, questa è una crisi che sta durando quanto la Grande Depressione, almeno nell'Occidente. È vero che ci sono paesi che tirano ancora, però con difficoltà, dalla Cina al Brasile, però le crisi di questo tipo non sappiamo come se ne esce, e questo veramente ha fatto, ha frantumato quel blocco sociale. Quando Squinzi dice le cose che dice, preso il presidente di Confindustria, dice il 20% del PIL deve essere industria manufatturiera, per esempio, insomma, dimentica completamente gli applausi a scena aperta che pochi anni fa gli studenti italiani facevano all'uomo delle lobby, a Berlusconi, all'uomo della regola parassitaria, all'uomo delle alleanze improponibili, all'uomo del 61-0 in Sicilia, perché scusate, abbiate pazienza, a meno che io non mi sia distratto e la mafia non esista più, tutto è possibile. Il 61-0 non si fa senza, diciamo, qualche protezione o qualche connivenza, no? In Sicilia. Questo mondo è cambiato. Allora io vorrei dire solo una cosa. Vi ricordate le ultime elezioni che abbiamo fatto? Vito, il personalismo delle elezioni del 2006, soprattutto di quelle del 2008, era totale. Il leader sceglieva. Io da giornalista credo attento, a un certo punto mi hanno detto, è molto importante questo, come si chiama? Non mi viene il nome. Milanese, no? Molto importante, uno che sta preparando il dopo Berlusconi. E io dico, chi è? Fratello, chi è Milanese? Chi l'ha candidato? L'ha candidato Berlusconi. Chi lo conosceva? Gli elettori del collegio? Assolutamente no. Ma ho fatto l'esempio milanese, devo fare tanti esempi anche di candidati a sinistra.
Uno degli indagati, diciamo.
Anche di candidati di sinistra, non c'è dubbio. Questa era la situazione con cui si è votato nel 2008. Oggi, in qualche misura, siccome il sistema è crollato, no? Avete visto, avete assistito alla sceneggiata su Cosentino e Dell'Utri, no? Avete visto che si candidano tutte persone note, non lo so, professori universitari, un sacco troppi giornalisti, alcuni bravi, altri senza altre parte. In più liste si cercano rappresentanti della società civile. In questo c'è una contraddizione, perché il rappresentante della società civile, quando viene cercato così, diventa un'altra cosa. Cioè, io non mi presenterò mai come rappresentante della società civile, sono un signore che ha scelto di fare politica, punto, e a capo. Poi la società civile è immediatamente l'altra, è un altro signor Mineo che rappresenta la società civile. Io ho scelto di fare politica, invece il rappresentante della società civile in servizio permanente effettivo, scusate cari amici, ma è una contraddizione in termini, non so se mi spiego. Allora, questa situazione, cioè questa personalizzazione diffusa, che naturalmente è un pericolo, è anche il segno della crisi, non solo per noi. Ne parlavo con alcuni amici ieri, pensate a Israele, dove un giornalista probabilmente meno scafato di alcuni giornalisti Italia è diventato l'ago della bilancia. Allora, questa crisi è da un lato vitale, perché rompe un blocco che era, diciamo, che teneva tutto sotto controllo, e dall'altro lato è pericoloso, naturalmente. Immaginate che cosa accadrà nel prossimo futuro. Io quello che credo che sia importante è muoversi con prudenza e saggezza politica. Bersani l'ha fatto, perché il 90% delle interviste le ha fatte con le primarie. Bersani, le primarie non sono la soluzione di tutti i problemi, perché se non c'è partecipazione le primarie esprimono la non partecipazione, se l'atteggiamento è passivo, però è meglio di niente. La democrazia non risolve i problemi delle classi sfruttate, ma insomma meglio di niente, meglio affrontarlo in democrazia che affrontarlo sotto le dittature. Allora diciamo che le primarie hanno il loro valore, e anche questo tentativo di prudenza, di parlare delle cose e non soltanto degli slogan e dei personalismi che fa Bersani, mi piace molto. Vi faccio solo tre esempi e ho chiuso, perché sennò vi prendo troppo tempo. Primo, di cose che mi piacciono molto in questo momento e di cui si parla troppo poco. Primo, megafono accanto a me, il presidente Crocetta, ma soprattutto gli scemi. Parliamone della lotta contro il radar americano, parliamone, perché sono le borghesie mafiose, siccome si devono fare i loro affari, sono sempre col cappello in mano davanti all'ultimo potente di turno. Secondo, Bersani ha detto gli F-35 costano troppo, funzionano male, ma perché dobbiamo spendere? Non ha preso una posizione rivoluzionaria, ha preso una posizione sensata, ma anche questo è atteggiamento di indipendenza. La Grecia, strozzata, gli aerei li compra, perché non può fare diversamente. Avere un Presidente del Consiglio che dice discutiamo, non voglio un Presidente del Consiglio che dice no, siccome è, non lo faccio, disarmo, ma un Presidente del Consiglio che dice discutiamo, mi conviene, al mio paese conviene fare questa cosa, ha senso fare questa cosa, sì o no? Ed è un'altra cosa che mi pare molto importante, la terza, se ne discute poco, Vito, Giovanni Tiziano, la mafia oggi è una questione nazionale, no? Non significa nazionale, non c'è in Sicilia, o che dobbiamo dire la mafia è a Roma, questo è sicilianista e mafioso, no, ma è in Sicilia, ma ha bisogno di stare in Sicilia, come la 'Ndrangheta ha i suoi santuari in Calabria, come la Camorra è fortissimamente radicata intorno a Napoli, ma la questione mafia è nazionale. Faccio un solo esempio delle cose da cambiare: se si continua con le aste al ribasso e la carta bollata, che anche è distintivo, come diceva Al Capone, sulle certificazioni antimafia, siamo fottuti. Voglio dire, voi vi immaginate le aste al ribasso, le macchine di Movimento Terra sono controllate dalla 'Ndrangheta, da quelle città del nord, non c'è imprenditore che riesce a fare prezzi più bassi, vi spiego? E allora poi i certificati si fanno, perché ci vuole un fiscalista che faccia tutti i certificati, mentre io del lavoro non li posso fare. C'ho i certificati, c'ho il ribasso che mi permette quella grande disponibilità di denari, e Forgione ce lo spiega, si finisce come si finisce. Allora su tutto questo ci vorrebbe, in campagna elettorale e dopo, dividiamoci su tutte le nostre posizioni, perché il dibattito è vitale, ma troviamo sempre, cerchiamo sempre di trovare due o tre punti di sensata unità, per esempio, che non è un segno minore, contro le mafie.